Dunque, torneremo su questo problema abrogazione-annullamento dopo aver ispezionato il discorso di oggi, che costituisce un po' la premessa per capire tutto ciò. Oggi si parla di tipi di costituzione. Tutti i manuali introducono questa distinzione. Ed è una distinzione che noi dobbiamo cercare di capire. E capire, come vedrete, non è banalissimo. Primo, non tutti i paesi hanno una costituzione scritta, intesa come un unico documento scritto che è posto al vertice del sistema delle fonti. Per esempio, il Regno Unito, state un po' zitti, il Regno Unito, che è la culla della storia del costituzionalismo moderno, non ha un documento scritto che si chiami Costituzione. Come mai? E spiegarlo è un bel problema, nel senso che nel Regno Unito si sono sviluppati una serie di leggi, acts, che hanno una funzione costituzionale, a partire dalla Magna Carta 1215 e dal Bill of Rights proclamato nel 1689 e dal Act of Settlement, cioè la regola introdotta sulla successione alla corona inglese e poi anche con the Act of Union della corona scozzese. Tutti questi sono atti fondamentali del Regno Unito. Per esempio, si è stabilito nel 1701 che per succedere nella corona inglese non si dovesse essere cattolici e non si dovesse aver sposato un cattolico o una cattolica. Questo perché i cattolici non sono molto simpatici alla corona inglese, e questo per una serie di ragioni, compreso il Gunpowder Plot, il complotto delle polveri del 1605, una cosa misteriosa, forse non del tutto reale, ma in sostanza pare che nel giorno di inaugurazione di Westminster, del Parlamento inglese, nel 1605, aspettassero nelle cantine del palazzo l'arrivo del re Giacomo I con una montagna di esplosivo. Poi questo attentato fu scoperto, fallì, e i responsabili furono presi e giustiziati, processati e giustiziati. E questi complottisti erano tutti cattolici, alcuni erano preti, un strano modo per raggiungere la pace eterna, e il motivo era che erano stufi di essere discriminati, perché dalla riforma fatta da Enrico VIII, prima riforma, primo gesto di ribellione contro il papato, in poi i cattolici sono stati discriminati, poi sono stati incolpati di questo attentato, e ancora oggi, perché gli inglesi poi nel stabilire le consuetudini sono fantastici, ancora oggi ogni giorno in cui si inaugura Westminster, il palazzo del Parlamento, con l'arrivo della regina, c'è un apposito reparto che va a ispezionare le cantine, dove naturalmente ormai nelle cantine ci sono apparati sofisticati di condizionamento, di riscaldamento del palazzo, ma il rito è il rito. Capito? L'Inghilterra, adesso questa cosa della consuetudine ispezionare le cantine di Westminster, ve la dice lunga sul perché in Inghilterra non esiste un documento di tipo, un unico documento costituzionale. E il Regno Unito ha una caratteristica che nessun altro Stato al mondo ha, e cioè la continuità. avete studiato la battaglia di Hastings, 1066. I normanni sbarcano e occupano l'isola. Bene, da allora in poi il Regno Unito è continuato con una splendida coerenza. Non ha subito altra invasione, nonostante i tentativi spagnoli con invincibile armata e i tentativi di Hitler ancora prima di Napoleone, tre crisi che restano epiche nella storia inglese, e sono tre crisi che però non hanno prodotto interruzione. Quando ci fu l'11 settembre, l'attentato delle Torri Gemelle, in tutti i paesi si sviluppò una legislazione antiterrorismo e anche in Inghilterra fu fatta una legge che era liberticida, nel senso che per esempio chi era sospettato di terrorismo veniva arrestato, non poteva vedere neanche il suo avvocato, non gli venivano comunicati i capi d'accusa e così via, per cui lesione di principi. E questa legge fu sottoposta ai Low Lords, che allora, perché dopo c'è stata fatta una riforma con un altro atto costituzionale, un'altra legge, erano la massima della giurisdizione, e uno dei Lord motivò la incostituzionalità, senza costituzione, di questa legge, dicendo che questa legge sovvertiva i principi tradizionali del diritto inglese, ricordando che per tre volte l'Inghilterra era stata minacciata di invasione, per tre volte aveva reagito anche con misure legislative d'eccezione e per tre volte si era pentita di averlo fatto, perché se vuoi colpire i terroristi la cosa migliore che puoi fare per fargli un favore è cambiare il tuo ordinamento. Una motivazione veramente splendida in punto di diritto e di storia, in cui si spiegava che se si fa un attentato in Inghilterra possono morire centinaia, forse migliaia di inglesi, ma non muore l'Inghilterra. E che l'Inghilterra è il suo ordinamento. E il suo ordinamento costituzionale va protetto più accuratamente che la stessa sicurezza delle persone. E cos'è questo ordinamento costituzionale senza una costituzione scritta? Questo è il bello, che l'ordinamento costituzionale è tradizionale, è una serie di principi non scritti, è quello che nel Medioevo, ormai ancora qualcuno chiama la lex terre, qualcosa che è legato ai primordi dello stesso potere costituito, ma non è scritto, è un patrimonio ereditario, di cui per esempio la Magna Carta è una espressione, ma non è il testo. Cioè le libertà degli inglesi non stanno nella Magna Carta. La Magna Carta è stata professata da Giovanni Senza Terre, sì, quello di Robin Hood, il fratello sfigato di Riccardo Cuor di Leone, che siccome era appunto sfigato, cioè senza terre, fu costretto dai baroni a concedere, e concesse una serie di libertà che esistevano già nella consuetudine della lex terre. Poi lui le concesse e furono varie volte sconfessate, tanto è vero che fino alla dichiarazione, fino al 1689, cioè al Bill of Rights, la Magna Carta fu riaffermata numerosissime volte, cioè in numerosissime occasioni il re fu costretto a riaffermare, rigiurare fedeltà alla Magna Carta. Come dire, era un documento, ma era un documento che non faceva stato nelle libertà, perché le libertà esistevano prima, quella era una dichiarazione che poi veniva rimangiata, veniva riprofessata, poi è stata sostituita dal Bill of Rights, ma l'idea che ci siano basi costituzionali inglesi, tra cui la libertà personale, il fatto che nessuna imposta possa essere introdotta senza un voto del Parlamento, il fatto che esista un Parlamento indipendente della corona e così via, questi appartengono a un nucleo di consuetudini, di valori, di principi, parola giusta è principi come vedremo, che non hanno bisogno di essere scritti. Il che non significa che l'Inghilterra non abbia una serie di leggi che basano le istituzioni, per esempio, oltre a quelle che vi ho citato, più recenti, sono delle leggi che riguardano l'adesione all'Unione Europea, delle leggi che riguardano il comportamento e la recezione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi dicono che cosa devono fare i giudici quando trovano una legge incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Un vero shock per la cultura inglese, perché nella cultura inglese non c'è nulla sopra il Parlamento. Il principio della supremazia della sovranità parlamentare è professato. L'atto più potente, il culmine della gerarchia delle fonti inglese è la legge del Parlamento. E nessuno può dire che una legge del Parlamento è illegittima, perché non c'è un parametro superiore se non la consuetudine e i principi e la lex terre e questo patrimonio di principi che è incorporato nella tradizione inglese. Vedete, noi abbiamo ereditato dall'Inghilterra il quadro di un sistema costituzionale. Montesquieu, che era sì francese, ma di cultura era inglese, aveva tradotto in francese, divulgato nel mondo un'immagine di che cosa fosse un sistema costituzionale. La rivoluzione americana aveva codificato il sistema costituzionale britannico, riletto da Montesquieu, in un documento. La rivoluzione francese fece di Montesquieu e dell'esempio inglese un modello da scrivere nelle costituzioni rivoluzionarie. E in sostanza tra il 1787 e il 1792, tra l'America e la Francia rivoluzionaria, incominciò un processo di codificazione di un sistema costituzionale ampiamente ispirato all'esperienza britannica. Per cui oggi quasi tutti gli stati di riferimento hanno un documento costituzionale, ma questo non è il caso del Regno Unito e non è neanche il caso di Israele. Israele è anche un paese che non ha una costituzione scritta, benché nel momento della sua costituzione nel 1948 fu progettato l'idea, fu immaginata una costituzione scritta e fu addirittura votata nel 49 un'assemblea costituente, ma questa assemblea costituente non sfornò una costituzione per motivi tutti diversi da quelli inglesi. Lì c'era il problema nel 48 della guerra con i paesi arabi circostanti e poi un problema assai complesso che si sviluppò sul versante del rapporto tra Stato laico e Stato ebraico, per cui gli ortodossi negavano, e ancora oggi ancora più forza negano, anche perché sono molto più numerosi, che possa esistere una regola superiore alla Torah, cioè la rivelazione della parola di Dio. E di conseguenza questo ha impedito culturalmente, concettualmente a creare una Costituzione come legge suprema. La legge suprema, dicono gli ortodossi, è la Torah. E questo è un nodo che lo Stato israeliano non ha mai risolto e mai risolverà probabilmente, la sua laicità. La sua laicità ed essere anche uno Stato ebraico. Un problema molto grosso, che è un problema anche molto particolare, che vi dà però l'idea come l'esistenza di una Costituzione cozza contro un fondamentalismo religioso. Per cui anche nei paesi musulmani la Costituzione è un concetto che può non essere digerito, non in tutti, perché per esempio la Giordania ha una Costituzione, ma in molti paesi. E l'Egitto, la prima cosa che ha fatto Marsi è fare una Costituzione, fondamentalista ma una Costituzione. Ma il problema è il rapporto tra ordine religioso e ordine laico. Finché non si separano questi due campi è difficile che una Costituzione possa ergersi come legge fondamentale, perché si riconosce come fondamentale una legge di tipo religioso. Noi per fortuna questi problemi li abbiamo superati, quasi tutti, e in tutti i paesi si è stabilito un ordinamento costituzionale basato su una Costituzione scritta. E quindi passiamo a vedere dentro nelle categorie delle Costituzioni scritte una suddivisione che è classica, talmente classica che è ripetuta come un mantra in tutti i manuali, e come tutte le cose che diventano un mantra se ne perde la logica, la spiegazione. Ed è su questo, che invece nei manuali di solito non sta molto spiegato, che oggi vorrei intrattenervi. Cosa dicono i manuali? I manuali dicono che le costituzioni sono di due tipi, le costituzioni flessibili e le costituzioni rigide. Che cosa marca la differenza? La differenza è segnata dal diverso rapporto tra costituzione e legge ordinaria. Cioè si dice che la Costituzione flessibile può essere modificata senza particolari procedure e quindi non costituisce un limite per la legge ordinaria, che può derogare, può modificare, eccetera, mentre la Costituzione rigida sì, quella costituisce un limite, quella rifiuta di essere modificata con legge ordinaria, può essere modificata solo con un procedimento speciale e di conseguenza costituisce un limite al legislatore. Messo in questi termini sembra quasi che si stia parlando di due soluzioni tecniche allo stesso problema. In realtà sono soluzioni tecniche di problemi diversi. La prima Costituzione storica è quella degli Stati Uniti ed è una Costituzione rigida, anzi è una Costituzione iperrigida. Talmente rigida che è difficilissimo modificarla. E questo è un grosso problema negli Stati Uniti, naturalmente, perché non riuscire a modificare le proprie regole costitutive, quando le regole costitutive sono state scritte nel 1787, voi capite che è un problemaccio. Siccome alcuni infidi individui sostengono che la nostra Costituzione è vecchia perché risale al 48. Pensate, è stata fatta prima della rete, del web, è stata fatta perfino prima della televisione e quindi è chiaramente una Costituzione vecchia. La Costituzione americana è stata fatta prima di liberare gli schiavi negri, per cui non c'è nessuna parola nella Costituzione americana che riguarda la schiavitù, anzi c'è una parola che i costituzionalisti adesso americani attualmente dicono è rimasta in Costituzione, perché è rimasta nella Costituzione, per segnare la vergogna storica di un certo pensiero politico. C'è la norma che dice che quando si decide quanti elettori ha uno Stato, gli schiavi contano per 3/5 d'uomo, per cui c'è una norma che dice che le persone non libere non contano come le persone libere, ma contano come 3/5 di una persona libera. Questa è rimasta nella Costituzione attuale e si dice che sia stata implicitamente, tacitamente volevo dire, abrogata dal 14° emendamento fatto dopo la guerra di secessione, che è l'emendamento che dice che sono tutti uguali. E questo emendamento sul principio di eguaglianza avrebbe implicitamente abrogato un pezzo di testo costituzionale, che però lo trovate ancora nel testo. Se voi aprite nel manuale c'è il link alla Costituzione americana, vedrete che c'è ancora la regola, mi pare che sia, non me lo ricordo più esattamente quale paragrafo sia, in cui si dice che i non liberi sono calcolati per 3/5 dell'uomo libero. Allora, noi abbiamo che la prima esperienza di Costituzione nel mondo è una Costituzione rigida. La seconda esperienza molto poco fortunata che la Costituzione rivoluzionaria, della Francia rivoluzionaria, è una Costituzione rigida. Poi nell'Ottocento invece incominciano a diffondersi le Costituzioni flessibili. È uno dei grandi teorici del costituzionalismo, che è naturalmente un inglese, Bryce, nota che alla fine dell'Ottocento che il processo storico è dalle costituzioni rigide alle costituzioni flessibili. Non doveva portare molto fortuna, perché invece le costituzioni del Novecento, a partire dalla prima costituzione e quella di Weimar, segnano la corrente inversa. Sono tutte costituzioni rigide. Oggi non c'è nessuna costituzione che non sia una costituzione rigida. Come mai? Questione di mode? Diversi modelli di sartoria? Anche le costituzioni cambiano ispirazione? Il problema non è affatto così. Il problema va compreso nelle sue radici. Allora, lasciamo stare la Costituzione americana. La Costituzione americana è un compact, è un contratto. Nasce come un contratto. Nasce come un contratto tra le 13 colonie che si erano rese dipendenti con la rivoluzione e la guerra contro l'Inghilterra. Essendo un contratto, è un contratto scritto, e le clausole del contratto riguardano anche il cambiamento del contratto. Per cui è chiaro che, siccome questo contratto dà luogo a un potere legislativo unitario, non si può immaginare che gli organi creati al centro, gli organi federali, possano liberamente modificare le regole contrattuali, cioè le regole costituzionali. La Costituzione americana, poi ne parleremo parlando di forme di Stato, federalismo, regionalismo e così via, la Costituzione americana nasce come una Costituzione federale e nasce non come una decisione del popolo, anche se comincia con le famose parole we the people, noi il popolo, ma nasce come una Costituzione tra Stati, come qualcosa di più di un trattato costituzionale. Ed è ovvio che questo, il senso di questo trattato costituzionale, la terminologia ricorda molto la storia europea, crea organismi nuovi al centro, il governo, il presidente, il congresso, e affida a questi organismi dei poteri. E tra questi poteri non può essere quello di cambiare il trattato. Per cambiare le regole costituzionali non basta un voto degli organismi, per esempio del congresso, ma occorre che questo voto sia ripetuto in tutti gli stati membri. Questa è l'origine della rigidità della Costituzione americana. Queste condizioni non si ripetono nell'Europa continentale e non si ripetono nell'Europa che nasce dalla Rivoluzione francese. Nell'Europa che nasce dalla Rivoluzione francese c'è un problema che è un problema che di solito i manuali trattano in un altro capitolo, che è il problema del suffragio. Tutti conosciamo le tre meravigliose parole della Rivoluzione, no? Libertà, eguaglianza, fraternità. La libertà, le libertà sono i diritti, l'eguaglianza è di essere tutti uguali, per cui applaudirono con Noribot il delegato caraibico di pelle nera, fratello fratello. La fraternità non si è mai capito che cosa fosse, è quella che noi chiameremo oggi solidarietà e continuiamo a non sapere che cosa sia come principio costituzionale. Per cui lasciamo stare la fraternità. Cadiamo un penoso velo, più che peloso, sulla fraternità. E concentriamoci sul rapporto tra libertà e eguaglianza. Le libertà, cioè i diritti costituzionali, sono professati in tutte le carte costituzionali. la loro archetipo concettuale, cioè il modello attorno a cui si crea la libertà, è la proprietà privata. Così come noi siamo proprietari dei nostri beni, spiega John Locke, per cui filosofia inglese, siamo proprietari anche del nostro corpo. Tanto è vero che la prima libertà, l'articolo 13, quando si cominciano a definire nella nostra Costituzione i diritti fondamentali, il primo è la libertà personale. E la libertà personale è la traduzione italiana dell'espressione che non è inglese ma è latina, ma è stata presa dalla cultura inglese, che è l'habeas corpus. Noi non sappiamo che cosa significhi, cioè non lo sappiamo, generalmente non lo si dice che cosa significa l'habeas corpus. È una formula con cui il giudice inglese ordinava al carceriere di portare davanti a lui il corpo del carcerato, cioè portarlo fisicamente, questo è l'habeas corpus. Ma per noi l'habeas corpus è il diritto alla libertà personale, cioè il diritto a non essere incarcerato, torturato, perquisito e così via. Ed è la base dei diritti, come poi vi spiegherò quando arriveremo al capitolo, alla fine del corso, sui diritti e libertà. Tutto nasce da là, perché quando tu hai assicurato il corpo e la pienezza della tua disponibilità del tuo corpo e la libertà da arresti, da torture, eccetera, si può parlare dell'altro, si può parlare del domicilio, che è un'espansione nostra territoriale, della libertà di corrispondenza, della libertà di circolazione, della libertà di riunione, di associazione e di parlare, di espressione. Ma la base è la proprietà. Per cui se i diritti partono dal riconoscimento delle proprietà, qui si pone un grosso problema, che le proprietà non sono distribuite con equità. I dati statistici della concentrazione della ricchezza nella Francia rivoluzionaria sono impressionanti, anche perché sono quasi identici ai dati statistici sulla concentrazione della ricchezza nel mondo oggi. Cioè il tasso di ingiustizia della Francia pre-rivoluzionaria è molto simile al tasso di ingiustizia del mondo oggi. Come si riflette questo sul principio di uguaglianza? Allora capite che è una bella scommessa, perché uno può dire, va bene, ma da un certo punto di vista, come diceva scherzosamente, non mi ricordo chi fosse, tutti sono ugualmente liberi di vivere sotto i ponti. La libertà di vivere sotto i ponti è riconosciuta a tutti quanti. La libertà di parlare è riconosciuta a tutti quanti. A tutti quanti è riconosciuta la libertà della propria proprietà, il diritto della propria proprietà. Poi se uno non ce l'ha, sono ben cavoli suoi. Questo è un discorso che regge, si chiama uguaglianza formale e ne farò apposita oggetto di lezione. Ma il problema è che tra i diritti rivoluzionari c'è il diritto di voto, i diritti politici. I diritti politici sono una brutta bestia, perché il diritto politico è il diritto di votare e di essere votato, elettorato attivo e elettorato passivo. Possiamo noi coniugare il principio di uguaglianza nei diritti con la profonda diseguaglianza economica? Cosa c'entra, direte voi? Caspita se c'entra, questo è stato il problema storico dell'Ottocento europeo, e non solo europeo, anche americano. Perché se noi riconoscessimo il diritto di voto a tutti, in una situazione in cui il 90% della popolazione non ha beni, non ha alcuna ricchezza, non c'è alcun interesse a difendere la proprietà privata perché non c'è proprietà privata. E se questo diritto di voto si trasferisse nella Camera rappresentativa, cioè nel Parlamento che fa le leggi, voi capite che le leggi che farà quel Parlamento non saranno leggi che proteggono il diritto di proprietà, ma lo sovvertono. Questo era il grossissimo problema su cui si è impiccato l'intero pensiero politico e l'intera costruzione costituzionale dell'Ottocento. Tutti parlavano della follia dei numeri. Flaubert, una lettera che ha scritto, la follia dei numeri, cos'è questa cosa della maggioranza? E quante volte lo pensiamo anche noi quando sentiamo un deficiente che parla, dico, quello c'ha lo stesso diritto del voto mio. È uno scandalo. Chi non ha mai pensato questo? Chi non ha mai pensato? Alzi la mano. Alzi la mano chi ha mai pensato questo. Lo pensiamo tutti ed è anche vero. È anche vero. A certa gente andrebbe sottratto il diritto di voto perché sono totalmente cerebrolesi. Non sanno niente. Non sanno nulla. Sanno tutto del campionato di calcio, ma quando gli dici che cos'è il Parlamento fa... Perché hanno il diritto di voto? Perché noi abbiamo applicato un principio di uguaglianza del diritto di voto, ma non ne siamo così tanto convinti di questo principio. E guardate che il processo di arrivo per noi è stato il 1946, cioè del suffragio universale, anche femminile, perché le donne poi, che cosa ne capiscono di politica? Poi sono così strane. Questo processo che è arrivato a professare l'uguaglianza del diritto del voto è un processo su cui si è impiccata la Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese era guidata da un ceto alto borghese, piccolo nobiliare, il quale viveva della propria ricchezza, solitamente non lavoravano perché erano ricchi di famiglia, che è una bellissima cosa, provateci, si vive benissimo come ricchi di famiglia senza lavorare. Non è vero questa cosa della noia, oh, la noia si viaggia. Il problema è che ovviamente questo ceto che aveva guidato la rivoluzione era terrorizzato dall'idea di mettere a disposizione dei poveri derelitti, che facevano tanta pena, ma erano anche tanti di numero, le istituzioni pubbliche, il potere legislativo. Finissimi pensatori, pensatori che leggo sempre con ammirazione perché avevano capito quasi tutto, ma su questa cosa finivano con avere un problema proprio. Constant, Benjamin Constant, uno dei grandi pensatori liberali, diceva: noi non possiamo consentire alla gente, ai poveri, di raggiungere la ricchezza non tramite il lavoro e l'impresa, ma tramite la politica. Perché tramite la politica? Perché se loro si fanno eleggere, arrivano in Parlamento e immediatamente fanno una legge che espropria la ricchezza e la distribuisce alla gente che non ha. Chi glielo impedisce? Capite qual è il problema? Allora l'intera questione si è trasferita sul tipo di suffragio. In tutto l'Ottocento l'Europa, non gli Stati Uniti, ma questo è un capitolo del tutto marginale nella storia del voto, un po' misterioso, la storia dell'Europa si basa su questo problema: come consentire delle istituzioni sì rappresentative, sì elettive, perché questa è la cultura, diciamo, liberale della Rivoluzione Francese, della Rivoluzione Americana, rappresentanza, ma senza che questa rappresentanza fosse così perfetta da portare a consentire che a fare le leggi fosse la maggioranza dei non abbienti, introducendo una politica di redistribuzione del reddito. Capite che questo è stato il problema della Rivoluzione Francese e il problema per cui a un certo punto Robespierre l'hanno ghigliottinato, perché Robespierre voleva cavalcare questa onda populistica di portare i poveri al potere, cioè a saldare la Rivoluzione Francese con la Rivoluzione di ottobre in Russia, saltando l'Ottocento. Anticipare i tempi, fare della Rivoluzione Francese una rivoluzione proletaria. Fantastoria. Per bloccare questo processo si è dovuto lavorare sul suffragio universale, negandolo. Questa è un'altra storia. Le lezioni con cui, in cui fu più esteso il suffragio, cioè la quantità di gente con diritto di voto, sapete qual è? Fu l'elezione che il ministro Necker, o Necker, tanto la Svizzera si può pronunciare tutte e due le maniere, convocò quando convocò gli stati generali in Francia. Ed è l'elezione di un parlamento feudale che il re francese non convocava ormai da secoli e che si determinò a convocare perché aveva bisogno di nuove tasse, stava facendo default l'economia del Regno di Francia. Allora il ministro delle finanze, Necker, convoca gli stati generali e li convoca con un suffragio universale, ma perché c'era la fregatura? Voi sapete che gli stati generali era un parlamento che non si istituiva come parlamento, ma erano tre parlamenti diversi, tre stati diversi, lo stato della nobiltà, lo stato dei religiosi e lo stato dei proletari, piccolo borghesi, contadini eccetera. Il fatto che per eleggere questo terzo stato fosse dato il voto a tutti era sterilizzato dalla costruzione di questo Parlamento, per cui i rappresentanti del popolo si trovava ad avere un voto su tre, perché gli altri due erano in mano dei nobili e degli ecclesiasti. Per cui ben poteva Necker dire tutti votino, ma votino anche le donne, ma chi se ne frega? Tanto vengono tutti a Parigi e stanno in una stanza, ma quella stanza c'ha un bottone. Gli altri due bottoni sono solidamente messi nelle altre due stanze, cioè quella dei nobili e quella del religioso. E il fatto rivoluzionario fu quando si stabilì che invece i tre stati si fondevano nell'Assemblea Nazionale. Fu lì l'inizio della rivoluzione. Dopo quel momento il problema delle elezioni in Francia e in Europa fu gestito con una logica totalmente diversa, e cioè si stabilì l'idea che non tutti potessero eleggere, potessero votare, e non tutti potessero essere votati, e si introdusse un filtro censitario. Filtro censitario vuol dire che solo gli abbienti, quelli che stavano nel 10% della popolazione forse, avessero il diritto del voto, e su questo c'era naturalmente tutta un'ideologia fantastica. Non vi immaginate le pagine bellissime? Per esempio Rosmini, che era un pensatore cattolico italiano, spiegò che solo i proprietari potevano avere interesse alla patria, perché siccome il territorio della patria è diviso in tante proprietà private, i proprietari terrieri erano azionisti del paese. È come se fossero azionisti nella società, e solo gli azionisti hanno il diritto di votare, perché hanno interesse alla società di cui sono comproprietari. E questa idea per cui solo i proprietari avessero il diritto di votare e di votare poi le leggi in Parlamento è l'origine di un sistema censitario. Sistema censitario significa che il Regno d'Italia, il Regno Sabaudo, all'inizio votava poco più dell'1,5% della popolazione. La campagna elettorale si faceva invitando gli elettori a cena. Era così le istituzioni ai tempi di Cavour. E questo suffragio si è esteso fino a circa l'8% della popolazione a fine 800. E poi ci furono due momenti di espansione. Con il suffragio universale maschile, in mezzo ci fu la guerra, e quando si trovò di fronte il Parlamento eletto con suffragio universale maschile, il Parlamento era totalmente cambiato. E la risposta fu fascismo, cioè soppressione del Parlamento. Perché non era possibile reggere l'impatto di un Parlamento rappresentativo di strati sociali evidentemente non abbienti, soprattutto rappresentati dai socialisti e dai cattolici, i quali non avevano alcun interesse alla politica portata avanti dalle istituzioni liberali. Nessun interesse, volevano cambiare le cose, volevano cambiare l'ordine sociale. E quello che era il pilastro di tutto il pensiero costituzionalistico dell'Ottocento è che l'ordine sociale stava da una parte e l'ordine politico dall'altra. La politica non doveva occuparsi della società, pensiero liberale, no? La politica doveva fare un passo fuori dalla società e non pensare di cambiare l'ordine sociale. L'ordine sociale era dato dall'economia, dalla libera legge del mercato, dal principio ereditario, dal principio del più bravo e così via, quello che volete. E l'ordine politico non poteva cambiare l'ordine sociale. E per assicurare questo si lavorava sul modo di comporre il sistema politico, cioè sul Parlamento. Se nel sistema del Parlamento, se nel sistema elettorale consentiva al Parlamento di avere soltanto rappresentanti di gente abbiente, il 10% della società, ecco che l'ordine, il limite dell'ordine politico era assicurato. I due mondi erano separati e la separazione era garantita dai cavalli di Frisia, dall'esercito, dalla polizia, Bava Beccaris che spara col cannone in galleria a Milano sulla folla. La folla è la folla di manifestanti, Bava Beccaris è il potere dello Stato e questa frattura è una frattura che è regolata da questo. Tutto l'Ottocento, l'abbiamo studiato a scuola, spero che l'abbiate studiato, è segnato da Motti rivoluzione. Succede il 48, aveva infiammato l'Europa, ma aveva infiammato l'Europa non perché c'era la poesia romantica, perché quello era uno scontro, un conflitto sociale e politico. In Francia la gente è scesa in piazza chiedendo Ministero del Lavoro e suffragio universale. E prima del 48 c'era il 21 e dopo c'è stato il 70, Comune di Parigi, rivoluzione in Francia. E tutto l'Ottocento è segnato da queste crisi continue. In Italia c'è stata la crisi di fine secolo, Bava Beccaris è la crisi di fine secolo. Sparare sulla folla non è un bel gesto. Umberto I, invece lo considerò un bellissimo gesto, convocò il generale Bava Beccaris, gli consegnò la massima onorificenza dello Stato e lo nominò senatore vita. È un anarchico che stava in America, tornò in Italia per ucciderlo. Bresci. Che cos'era quello se non l'ennesimo segno della guerra civile? Cioè che uno venga dall'America per uccidere Umberto I, ma non perché non amava il re, ma perché lui aveva insignito di onorificenze il generale che aveva sparato sulla folla dei manifestanti col cannone. 80 e passa morte. Questa è la storia, al di là di quello che ci hanno insegnato sul Risorgimento e belle balle, è la storia di un sistema politico che non ha risolto la sua questione strutturale fino alla Seconda Guerra Mondiale, fascismo compreso, e guerre mondiali comprese, perché come diceva Carl Schmitt, le guerre mondiali sono state anche una guerra civile. E questa storia è finita nel 1948, guarda caso, data di nascita delle nostre Costituzioni e di tutte le Costituzioni rigide moderne, e questo passaggio ve lo spiego dopo la pausa.